Radio Amnesty. Un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
La lotta per la giustizia non finisce con me. Questa lotta è per tutti i Troy Davis che sono venuti prima di me e che verranno dopo di me. Sto bene, prego e mi sento in pace, ma non smetterò di lottare fino all'ultimo respiro.
Queste sono le parole che ha pronunciato Troy Davis il giorno prima della sua uccisione avvenuta il 21 settembre in Georgia. Per 20 anni ha vissuto nel braccio della morte del penitenziario americano e durante questo lungo tempo tantissimi sono stati dubbi sulla sua colpevolezza. Il 10 ottobre è stata la giornata mondiale contro la pena di morte e ancora una volta Amnesty International ha rilanciato le sue attività su questo tema, per il quale lavora dalla sua fondazione nel 1961. Anche il gruppo di Perugia si è recentemente impegnato nella raccolta firme per impedire, finché è stato possibile, la condanna a morte di Troy Davis. Purtroppo non è stato sufficiente, ma la speranza che la pena di morte verrà un giorno abolita in tutti i paesi del mondo continuerà a sostenere tutte le nostre iniziative. Ciao a tutti da Paolo, Andrea e Mariangela. Buon ascolto della seconda puntata di Radio Amnesty e come avrete capito oggi ci occuperemo della pena di morte. Per parlare della campagna Amnesty abbiamo con noi Ela Rotoli del coordinamento pena di morte di Amnesty Italia.
Il 10 ottobre si è celebrata la nona giornata mondiale contro la pena di morte. Il tema dell'edizione di quest'anno era la pena di morte come forma di tortura. Perché la pena di morte deve essere considerata una forma di tortura? Quali sono i legami tra tortura e pena di morte?
Innanzitutto buonasera. Quest'anno la giornata mondiale è stata dedicata a questo aspetto particolare, un po' diverso dal solito, che è quello della tortura. Di solito nell'immaginario collettivo la tortura viene associata a regimi dittatoriali o l'America Latina quando venivano, diciamo, torturate migliaia di persone. Invece la pena di morte è strettamente legata alla tortura, perché il primo degli aspetti è quello di quando questa viene utilizzata per estorcere confessioni. In paesi come la Cina, come l'Arabia Saudita e anche l'Iran, spesso le persone sono torturate o maltrattate in modo molto duro per costringerle a confessare. Abbiamo però esempi anche negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, nell'ambito della guerra al terrore contro il terrorismo dopo l'attentato alle Torri Gemelle, negli Stati Uniti sono state usate tecniche di tortura come il waterboarding. Altro aspetto legato alla pena di morte sono i metodi di esecuzione. La lapidazione è una forma di tortura, è studiata apposta per provocare una sofferenza atroce, anche l'impiccagione, anche la sedia elettrica che continua a essere usata. E anche le condizioni del braccio della morte possono essere assoggettate a tortura. E infine le famiglie dei condannati a morte. In paesi come la Bielorussia non si conosce la data di esecuzione, non vengono restituiti i corpi alle famiglie e da parte dei principali organismi delle Nazioni Unite questo atteggiamento da parte dei governi viene assimilato a una forma di tortura.
Amnesty International si oppone da sempre alla pena di morte. Quali sono i principali motivi che spingono l'associazione a dire no alla pena capitale?
Sì, l'opposizione di Amnesty International è un'opposizione incondizionata, a prescindere dal reato, dalla persona che ha commesso quel reato, dall'attenzione o meno dell'opinione pubblica e dei media. Per Amnesty International la pena di morte è sempre sbagliata, è una forma di vendetta legalizzata che sminuisce completamente il valore della vita e in più la pena di morte porta con sé una serie di problematiche molto forti. Non è mai stato dimostrato il suo valore deterrente. Se prendiamo dati e statistiche vediamo che non è un deterrente. può essere utilizzata come strumento di repressione, come strumento di minaccia, ed è spesso sinonimo di discriminazione, poiché la pena di morte va a colpire le minoranze etniche, minoranze religiose, le persone povere, che per esempio non riescono a garantirsi una difesa. La pena di morte è sbagliata anche perché un errore giudiziario è un atto irreversibile, e può capitare, capita spesso purtroppo, che persone innocenti vengano messe a morte. In generale per tutti questi motivi, ma anche e anche in generale per una questione proprio di principio, per Amnesty International la pena di morte è sbagliata.
Qual è la situazione della pena di morte nel mondo? Sono più i paesi dove è ancora in vigore o viceversa quelli dove è stata abolita?
Nel mondo negli ultimi anni si è verificata una tendenza molto forte verso l'abolizionismo. C'è stato a un certo punto una svolta in cui sempre più stati hanno detto no a questa pratica, e oggi fortunatamente più della metà dei paesi al mondo hanno abolito la pena di morte. Se pensiamo che solo circa 30 anni fa i paesi abolizionisti erano 16, completamente abolizionisti, erano appena 16, oggi sono 139. Di questi in realtà una novantina, 96 sono abolizionisti per tutti i reati, gli altri diciamo sono sulla strada dell'abolizione. Amnesty li classifica alcuni come abolizionisti de facto, cioè sono paesi dove è in vigore ancora la pena di morte, però non ci sono esecuzioni da più di 10 anni, oppure hanno preso un impegno a livello internazionale ad abolire la pena di morte. L'ultimo paese è stato il Gabon l'anno scorso nel 2010, e quest'anno ci sono degli ottimi sviluppi in un altro paese del continente africano, che è il Benin, che ha ratificato un protocollo specifico per l'abolizione della pena di morte. E anche in Europa la Lettonia sta passando da abolizionista per i reati ordinari, quindi la Lettonia per esempio conserva la pena di morte in caso di guerra. Ebbene, adesso anche la Lettonia fra poco diventerà abolizionista per tutti i reati. Oggi in realtà i paesi che mantengono la pena di morte sono 58, però poi se andiamo a vedere i dati, quelli che eseguono condanne a morte sono una media di 18-20 paesi, circa 18-20 paesi l'anno.
Dunque, quante condanne sono state eseguite nel 2011 e in quali stati si è registrato il maggior numero di esecuzioni?
Sì, a oggi sono dati non ufficiali, poiché è ancora in fase, Amnesty International è ancora in fase di monitoraggio. A oggi sono circa 500 le esecuzioni registrate. Questo dato non prende in considerazione le esecuzioni che avvengono in Cina. Questo è diciamo una chiave, un punto di vista importante, perché Amnesty da 3 anni rifiuta di pubblicare il dato cinese, poiché è un dato parziale, poiché la pena di morte in Cina è segreto di Stato, quindi non esistono statistiche ufficiali, e quindi i dati che può ricevere e verificare Amnesty International sono dati parziali. Quindi 3 anni fa abbiamo deciso di, diciamo, di sfidare in qualche modo le autorità cinesi e non pubblicare il dato, e semplicemente citare nei nostri documenti che in Cina le esecuzioni sono migliaia, purtroppo migliaia. Un altro paese quest'anno che si può mettere diciamo al secondo posto di questa classifica è l'Iran. L'Iran purtroppo quest'anno abbiamo stimato circa 400 esecuzioni, e si teme che ci siano anche dei minorenni, ancora dei minorenni, che vengono messi a morte in questo paese. E altri paesi in elenco: l'Arabia Saudita e anche gli Stati Uniti. Diciamo che rispetto all'anno scorso la tendenza è quella. Quello che noi notiamo è che le esecuzioni sono sempre di meno, però purtroppo esistono dei paesi che più o meno sono sempre gli stessi ogni anno, e sono pochi, perché sono Cina, Iran, Arabia Saudita, Stati Uniti, sono quei pochi che da soli eseguono la maggior parte delle condanne a morte che vengono emesse nel mondo.
Senti, quando uno Stato decide di uccidere, ovvero sia per quali reati è prevista l'applicazione della pena capitale nel mondo?
Indubbiamente per i reati che vengono considerati più gravi, come l'omicidio, la strage, in paesi come gli Stati Uniti, come il Giappone, sono questi i reati principali. Però purtroppo nei regimi dittatoriali, nei paesi dove vige comunque un governo che usa la pena di morte anche come atto di repressione, i reati capitali sono quelli che vengono considerati anche reati minori. L'adulterio, per esempio, è reato capitale in Iran, in Cina il traffico di droga, anche la corruzione di un funzionario pubblico viene considerata un reato capitale. In merito ai reati è interessante notare come, per esempio, i reati più gravi, ovvero il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, che sono, diciamo, vengono giudicati dai tribunali speciali che vengono istituiti dalle Nazioni Unite. Bene, in questi tribunali, in realtà, per questi reati, che sono i reati più gravi in assoluto al mondo, la pena massima è l'ergastolo, perché in realtà anche le Nazioni Unite, quando hanno deciso, per esempio dopo il genocidio in Ruanda o nell'ex Jugoslavia, di istituire questi tribunali, hanno comunque deciso che la pena massima doveva essere l'ergastolo e non la pena di morte.
Bene, dunque, esiste un metodo di esecuzione indolore? È vero che l'esecuzione letale può essere considerata una via umana alla pena di morte?
No, decisamente no, poiché invito anche le persone che ci stanno ascoltando anche solo a immaginare che possa esistere un metodo umano per uccidere una persona. Chi usa, gli stati che usano l'iniezione letale dicono sì, questo è il metodo umano, è quello che provoca meno sofferenza, ma di fatto anche l'iniezione letale può essere una morte estremamente dolorosa. Non tutti sanno che, per esempio, negli Stati Uniti, dove è, diciamo, il metodo principale per mettere a morte le persone, i medici non partecipano all'esecuzione, gli è espressamente vietato, ma mi sembra anche, insomma, è etico e normale che un medico non debba essere lì per uccidere una persona. E quindi spesso nella miscela delle sostanze che vengono utilizzate per l'iniezione, spesso le proporzioni di queste tre sostanze non sempre sono rispettate, non sempre sono adatte, perché non sono professionisti del campo medico, sono in genere medici o addirittura è personale del penitenziario. L'iniezione letale funziona in questo modo: viene iniettato per primo un anestetico, un farmaco che fa addormentare la persona, poi viene iniettata una sostanza che paralizza la persona e infine viene iniettato del cloro di potassio che provoca un attacco cardiaco. Bene, ci sono stati dei casi in cui, per esempio, dei casi che poi sono stati analizzati dopo la morte della persona, in cui per esempio la dose di anestetico non era sufficiente, però nel frattempo è entrato in circolo la sostanza che paralizza. Quindi cosa succede? Succede che questa persona è sveglia, ma è paralizzata ed è del tutto incapace di comunicare questa cosa. E in quel momento poi viene iniettata la terza sostanza che provoca l'arresto cardiaco. Quindi chiamarlo umano mi sembra veramente una cosa eccessiva, questo metodo.
E che futuro è possibile prevedere per la pena di morte?
La pena di morte verrà abolita sicuramente da questo mondo, perché ormai è una pena che sempre di più anche nei paesi dove è fortemente radicata, anche nell'opinione pubblica come gli Stati Uniti, viene sempre più diciamo messa da parte. È chiaro che è una questione di tempo ed è chiaro che la pena di morte è un lavoro lungo, lento, fatto di piccoli passi e di piccoli risultati. Però Amnesty è, diciamo, fiduciosa che un passo alla volta diciamo questo tipo di pena scomparirà da questo mondo.
E un'ultima domanda: cosa possiamo fare per contribuire all'abolizione della pena
di
morte?
La prima cosa è quello che io dico sempre a tutti: la cosa più importante è cominciare a essere consapevoli, ovvero leggere, capire, sviluppare anche una coscienza critica, perché la pena di morte è un tema che spesso polarizza le persone, no? È un tema che è molto emotivo, l'opposizione di principio è una cosa che si, diciamo, conquista nel tempo, perché la pena di morte richiama comunque sempre situazioni del tipo: se uccidono un mio familiare allora quella persona deve morire. Quindi la prima cosa è sviluppare una coscienza, è leggere, capire, informarsi. Poi c'è il sito di Amnesty, www.amnesty.it, dove ci sono i nostri documenti, dove ci sono i nostri appelli da firmare, vengono pubblicati regolarmente degli appelli da firmare. Abbiamo anche una newsletter mensile sulla pena di morte che fornisce dati, informazioni e aggiornamenti. E altre cose: contattare il gruppo locale di Amnesty, attivarsi con i nostri soci e così via. Insomma, i modi sono tanti. E e diciamo è un aiuto ad Amnesty, è sempre sempre molto importante e noi ne siamo contenti.
Quante le strade che un uomo farà e quando fermarsi potrà, quanti mari un gabbiano dovrà attraversare per giungere e riposare, quando tutta la gente del mondo riavrà per sempre la sua libertà. Risposta non c'è, o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà. Quando dal mare un'onda verrà, che i monti lavare potrà, quante volte un uomo dovrà litigare, sapendo che è inutile odiare. E poi quante persone dovranno morire, perché siano troppe a morire. Risposta non c'è, o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà. Quante le strade che un uomo farà e quando fermarsi potrà, quanti mari un gabbiano dovrà attraversare per giungere e riposare, quando tutta la gente...
Abbiamo appena ascoltato la canzone Blown in the Wind, la cover che ha fatto Luigi Tenco di Bob Dylan del 1962. Ritorniamo all'argomento principale della trasmissione, sulla pena di morte, facendo un focus sulla Bielorussia. Sono più di 400 le persone che sono state condannate a morte in Bielorussia dal 1991 ad oggi. Questo paese è l'ultimo in Europa dove ancora vengono effettuate delle sentenze capitali. Sono diversi i casi in cui le confessioni sono state estorte sotto tortura e utilizzate durante il processo per la condanna. A marzo 2010 le autorità bielorusse hanno messo a morte Vasily Yusepuchuk e Andrei Zuk. Entrambi sono stati uccisi da un singolo colpo di proiettile, ma spesso capita che non ne basti solo uno. Ai prigionieri nel braccio della morte viene comunicata l'imminente esecuzione se non pochi istanti prima che avvenga. Il corpo non è mai restituito alla famiglia, che spesso viene informata della morte del proprio caro solo dopo l'esecuzione. Il luogo dove viene sepolto il condannato a morte è segreto e non viene mai rivelato. Il 19 marzo 2010, quando la madre di Andrei Zuk ha tentato di consegnare dei generi alimentari alla prigione di Minsk, dove erano inclusi entrambi i prigionieri, il pacco le è stato restituito e le è stato detto che i detenuti erano stati trasferiti. Le è stato detto anche di non venire più in cerca di suo figlio, ma di attendere una notifica ufficiale da parte del tribunale. La mattina del 22 marzo la donna è stata informata dal personale del carcere che suo figlio e Vasily Yusepuchuk erano stati uccisi e che il corpo del figlio non le sarebbe mai stato restituito. Nell'ottobre del 2010 la donna ha intentato una causa contro le autorità bielorusse per violazione del suo diritto a manifestare e praticare la propria religione. All'inizio del 2010 sono state emesse due nuove condanne a morte e il mese di luglio 2011 Amnesty International ha ricevuto conferma dell'esecuzione di uno dei due uomini, Andrei Burdica, avvenuta presumibilmente tra il 14 e il 19 luglio. Si ritiene che un altro uomo sia stato messo a morte, sebbene non esista ancora una conferma. Un terzo uomo è stato condannato a morte a settembre 2011 e la sua sentenza è stata confermata a febbraio 2011. Nel mese di maggio del 2010, parlando alle Nazioni Unite, i rappresentanti bielorussi hanno dichiarato che il governo sta considerando l'ipotesi di abolire la pena di morte. A questo proposito, Amnesty International, nella giornata mondiale contro la pena di morte, ha diffuso un appello in cui chiede al presidente bielorusso di istituire una moratoria sulle esecuzioni e di commutare tutte le sentenze capitali come primo passo verso l'abolizione definitiva della pena di morte. Un altro appello riguarda un detenuto cinese, Leng Guokan, che è stato condannato a morte il 16 dicembre 2009 dalla Corte Intermedia del Popolo di Dandong in Cina. È stato processato come leader di un'organizzazione criminale impegnata nel contrabbando e nel traffico di stupefacenti, in seguito a un procedimento iniquo basato esclusivamente su deposizioni di testimoni che hanno ritrattato le loro dichiarazioni o sostengono di essere stati torturati. Lung Guokan ha sempre respinto ogni accusa e afferma di aver confessato solo perché è stato torturato. È stato arrestato il 19 gennaio 2009 e presumibilmente sottoposto a tortura fino al 24 marzo 2009. È stato costretto inoltre a pronunciare davanti a una telecamera una confessione scritta. L'avvocato di Lung Guokan ha presentato una denuncia presso la procura della città di Dandong. A sostegno di questa denuncia ci sono state le dichiarazioni di tre detenuti che hanno testimoniato di aver visto le ferite e le cicatrici del detenuto. Il 23 agosto 2010 il procuratore della provincia di Liaoning ha concluso che il corpo era segnato da cicatrici e ferite, ma che non vi erano prove sufficienti per stabilire se le ferite fossero state inflitte dalla polizia giudiziaria. Il suo processo d'appello si è svolto il 7 dicembre 2010, ma l'alta corte a oggi non ha ancora annunciato il suo verdetto. L'appello è online all'indirizzo www.amnesty.it/cina pena di morte. Adesso ascoltiamo Jordi di Fabrizio De André, un'antica ballata britannica che è stata reinterpretata dal nostro cantatore genovese.
Mentre attraversavo London Bridge, un giorno senza sole, vidi una donna piangere d'amore, piangeva per il suo Jordi.
Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera, sellatele il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi.
Jordi non rubò mai neppure per me.
La pena di morte che danno per un assassinio è un castigo sproporzionatamente grave. Un assassinio legale è 100 volte più terribile di un assassinio brigantesco. L'individuo che viene ucciso dai briganti di notte, in un bosco o in qualche altro luogo, ha sempre, fino all'ultimo momento, la speranza di salvarsi. Si possono citare esempi di uomini che con le gole tagliate speravano e imploravano ancora, oppure cercarono di fuggire. Qui invece quest'ultima speranza, che rende la morte 10 volte meno terribile, vi è tolta irrevocabilmente, con una sentenza di condanna. La più terribile tortura, la massima tortura che esiste al mondo, è appunto quella consapevolezza dell'inevitabilità. Conducete un soldato in piena battaglia fin sotto la bocca di un cannone. Egli spererà fino al momento in cui gli spareranno addosso. Leggete invece allo stesso soldato un decreto che lo condanni alla morte sicura. Ed egli piangerà o impazzirà.
Jordi potrà salvare, anche se piangeranno con te, la legge non può.
Quella notte, il 14 luglio, ero sveglio. Speravo in un'ultima parola che avrebbe potuto salvarlo. La centrale elettrica è vicino alla mia cella, quasi di fronte, a una ventina di piedi. Il rumore della macchina era crudele alle mie orecchie e a quelle degli altri prigionieri, tutti allerta. Per 3 ore, dalle 9 a mezzanotte, ho sperato di udire la macchina fermarsi, ma non si è fermata. E qualche minuto dopo mezzanotte ho visto l'oscurità illuminarsi di una scintilla, un chiarore seguito da un tuono sordo. Pochi secondi dopo, un altro lampo e un altro brontolio, meno forte di quello di prima. Pappas era morto e morì coraggiosamente. Adesso il mondo intero può essere soddisfatto. Il Commonwealth è salvo. Questo diritto alla vita, che coincide con la possibilità di ricatto, è il diritto naturale di ogni uomo, persino del peggiore. L'ultimo dei delinquenti e il più integro dei giudici si ritrovano qui fianco a fianco, egualmente infelici e solidali. Senza questo diritto, la vita morale è assolutamente impossibile.
Per il suo Jordi.
Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio.
La lapidazione, codice penale islamico, libro secondo, sezione prima. La punizione per il reato di adulterio. Capitolo 4. Come viene eseguita la punizione? Articolo 98. Quando una persona è condannata a punizioni multiple, l'ordine di esecuzione delle sentenze deve essere tale affinché nessuna di queste ne prevenga un'altra. Quindi se qualcuno è condannato alla fustigazione e alla lapidazione, prima deve essere frustato e solo dopo può essere lapidato a morte. Articolo 99. Se l'adulterio di una persona sposata è provato dalla sua confessione, allora la prima pietra dovrà essere lanciata dal giudice e poi dagli altri. Se l'adulterio è provato da un testimone, allora dovrà essere prima il testimone a lanciare la pietra, poi il giudice e poi gli altri. Articolo 102. Per procedere alla lapidazione, un uomo adultero dovrà essere seppellito in una fossa fino alla vita, una donna adultera fino al torace. Articolo 103. Nel caso in cui una persona condannata alla lapidazione riesca a liberarsi dal fosso dove è seppellita, se l'adulterio è provato da testimoni, allora la sentenza dovrà essere nuovamente eseguita. Se è provata dalla sua stessa confessione, allora l'adultero potrà evitarla. Articolo 104. Le dimensioni delle pietre utilizzate per lapidare dovranno essere non troppo grandi da uccidere il condannato con uno o due colpi, ma nemmeno troppo piccole per essere chiamate pietre.
Le voci che avete ascoltato sono di Giulio e Andrea. Hanno letto dei brani, rispettivamente presi da L'idiota di Dostoevsky, Le riflessioni sulla pena di morte di Albert Camus e un brano dal codice penale islamico. Adesso passiamo alle buone notizie, ragazzi. Partiamo dall'Uganda. Riguarda proprio la tematica di oggi, la pena di morte. L'11 novembre del 2011, un giudice dell'Alta Corte ha commutato le condanne a morte di due donne, Susan Kigula e Patien Nansamba, rispettivamente a 20 e 16 anni di carcere. Kigula era stata condannata alla pena capitale nel 2003 per l'omicidio del marito, commesso nel settembre del 2002. Nansamba, che all'epoca prestava servizio in casa della coppia, era stata condannata per concorso nello stesso omicidio. Il giudice, nel motivare la commutazione, ha fatto riferimento a circostanze attenuanti, quali le scuse e il continuo rimorso e la giovane età delle due donne, che permette loro di riabilitarsi ed essere utili cittadine in futuro. Passiamo ai prigionieri di coscienza, Siria. Il 15 novembre, dopo 6 anni di carcere, è stato rilasciato Kamal Al-Abawani, scusate la pronuncia, noto dissidente e prigioniero di coscienza adottato da Amnesty International, fondatore dell'Unione Liberal Democratica, che ha trascorso 9 degli ultimi 10 anni in carcere a causa della sua pacifica opposizione al regime di Damasco. Altri prigionieri in Iran. Il 9 ottobre, due filmmaker, Nasser Safarin e Mossahen Shanadasahar, sono stati rilasciati dopo 22 giorni di carcere. Erano stati arrestati il 17 settembre con l'accusa di aver collaborato con BBC Persian a un documentario che, secondo le autorità giudiziarie, aveva messo in cattiva luce il paese. Amnesty International aveva lanciato un appello per la loro scarcerazione. Passiamo ai consigli per la settimana, ragazzi. Vi segnaliamo il 28 novembre alla Sala dei Notari alle 21 la presentazione del libro Io manifesto per la libertà, un libro scritto in occasione del 50° per la fondazione di Amnesty International. Parteciperanno Giobbe Coatta e molti rappresentanti dell'associazione Amnesty Italia. Altro evento interessante che riguarda appunto la tematica di oggi parte dalla comunità di Sant'Egidio. Ogni città che aderisce mette a disposizione come logo vivente il monumento principale che diventa parlante per il dialogo con i cittadini per un mondo senza pena di morte. Aderiranno a questa iniziativa più di 1.400 città, 86 paesi e 66 capitali. Vi consiglio per ultimo la visione del film Dead Man Walking, un film uscito nel 1995 dalla regia di Tom Robbins. Parla della storia di un condannato a morte per stupro e duplice omicidio, che viene assistito a livello spirituale da suor Ellen Preja. Questo film è tratto appunto dall'autobiografia di questa suora ed è molto toccante. Siamo in chiusura, ragazzi, vi saluto e vi invito alle riunioni del gruppo alle 9:30 ogni lunedì presso Piazza Mariotti numero 1, vicino al Conservatorio di Musica. Grazie e alla prossima.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Volevo avvertirvi che di questi ultimi minuti la lista dei ministri del nuovo governo del gruppo Amnesty di Perugia ci dicono da Palazzo Giustiniani che sono stati indicati solo puri attivisti. Alessandro Lucibello, presidente con interim alla giustizia, Sabrina Truffarelli, affari sociali e salute, Francesca Ales, tradizioni e balli popolari, Marta Pasqualini all'antimafia, Simonetta Marri, bilancio e contabilità spicciola, Mariangela Gallo, educazione, formazione, notiziari. Martina Pantaleoni, semplificazione amministrativa e tutela del dialetto. Andrea Lupi, cultura, spettacolo e falò. E con questo ho concluso, alla prossima.
Ringraziamo il nostro interlocutore e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.